libro Veritas.
Chi ti ha dimenticato non si sa se ti ha lasciato andare o se in realtà ti sta cercando ancora nella borsa tra patente e occhiali.
Hai dedica con data se è un regalo, col prezzo ben nascosto dietro a un adesivo. È l'aria di chi non ha un letto fisso ma si appoggia in giro.
Perché si può leggere l'attualità anche attraverso i libri. Rubrica realizzata in collaborazione con la casa editrice Edi Cusano.
Hai mai viaggiato tutta una...
Ed eccoci all'appuntamento dei libri su Radio Cusano Campus, appuntamento con i libri e con gli autori. Ben ritrovati in Libro Veritas in collaborazione con la nostra casa editrice, quindi con lo staff, il comitato scientifico e redazionale della Edi Cusano. Edicusano.it, il sito internet. Avrete anche l'opportunità di pubblicare con la nostra casa editrice, quindi inviate i vostri manoscritti all'indirizzo di posta elettronica che trovate appunto sul sito della Edi Cusano, che ripeto essere edicusano.it. Che bello parlare di libri, anche se poi in un articolo su Repubblica Marco Rizzo ha parlato della chiusura soprattutto delle piccole librerie, numeri veramente impressionanti, però noi vogliamo mantenere alta la voglia di leggere, lo facciamo anche con questo appuntamento, facendovi conoscere non solo i libri ma anche gli autori. E oggi si è occupato di questo libro il nostro Ronald Giammò, che nel palinsesto di Radio Cusano si occupa solitamente di sport, ovviamente sport alla nostra maniera, la maniera di Radio Cusano, ovvero sport e sociale, sport e cultura, sport e disabilità, oltre ovviamente ai grandi temi sportivi dell'attualità. Beh, Ronald in questo caso ci è cimentato acrobaticamente in un'intervista dedicata a Mario Draghi, perché questo che presenteremo è proprio un libro dedicato all'ex presidente della Banca Centrale Europea. Forse sentiremo ancora parlare di lui in Italia, magari nelle vesti di Presidente della Repubblica, chissà, si è fatta anche questa ipotesi. Però andiamo ad ascoltare con attenzione e interesse, perché Mario Draghi è sicuramente un personaggio che non ha mai esternato più di tanto, se non proprio negli appuntamenti rigorosi in conferenza stampa. È una persona ovviamente molto morigerata e anche riservata dal punto di vista della vita privata, quindi sarà interessante scoprire il suo personaggio attraverso questo libro.
In Libro Veritas.
Allora, con Alessandro Speciale, autore insieme a Jana Randov del libro Mario Draghi, l'artefice, la vera storia dell'uomo che ha salvato l'euro, edito per Rizzoli. Alessandro, complimenti per il tuo libro. Ti chiedo subito un profilo, per quello che te e la collega Randov siete riuscite a capire, del Mario Draghi privato, una figura circondata, no, dal mistero, sempre molto sobrio e austero nelle sue uscite pubbliche. Ecco, cosa si sa, se sei riuscito a intercettare di più, del Draghi privato?
Draghi, come dicevi, è una persona estremamente riservata e quindi non è stato facile raccogliere aneddoti, raccogliere spunti, insomma, anche per vedere un po' il lato privato. È una persona curiosa, una persona che sa essere estremamente affabile e anche estremamente vicina alle persone quando ce n'è bisogno. Ad esempio, durante la crisi di Cipro, in cui il governatore della Banca Centrale, un collega di Draghi alla BCE, aveva ricevuto delle minacce personali contro la sua vita, aveva dovuto portare la famiglia fuori da Cipro, Draghi lo chiamava ogni giorno, anche solo per sentire come stava, come andava, com'era la situazione. Allo stesso tempo Draghi è una persona estremamente pragmatica, fin quasi la spietatezza. Se le riunioni vanno troppo per il lungo, lui non si fa problemi a chiuderle senza troppe cerimonie. Se qualcuno parla troppo, va fuori dal seminato, lui non si fa problemi a fermarlo. Ed è anche una persona che, insomma, che quando vuole qualche cosa la ottiene. È un leader e prende molto seriamente il suo compito di dover essere un leader.
L'artefice, la vera storia dell'uomo che ha salvato l'euro. Ecco, ma possiamo dirlo veramente? È Mario Draghi il salvatore dell'euro in quel momento particolare, no, in cui post 2008 le economie europee sembravano destinate al collasso? È una definizione corretta?
Beh, insomma, volendo dare la risposta più breve possibile, sì, è giusto, anche perché ricordiamoci com'erano le cose nel 2011, nel 2012. C'erano stati vari tentativi da parte dei governanti e delle autorità europee di mettere la parola fine alla crisi del debito sovrano. Perché crisi del debito sovrano? Perché chi aveva comprato titoli di Stato di paesi come la Grecia, la Spagna, il Portogallo, l'Italia soprattutto, non si fidava più che sarebbero stati in grado di ripagare, soprattutto non credevano che sarebbero stati in grado di ripagare in una valuta forte come l'euro. Pensavo questi paesi sarebbero usciti dall'euro, avrebbero svalutato la loro moneta e chi aveva comprato quei titoli di Stato si sarebbe ritrovato non con un credito in euro, ma con dei pezzi di carta straccia. Questo timore, che naturalmente faceva crollare la valutazione dei nostri titoli di Stato e quindi rendeva ancora più difficile per paesi come noi, come l'Italia, di finanziarsi, quindi di poter prendere a prestito sui mercati internazionali i soldi che servono a pagare gli stipendi, le pensioni, la spesa sanitaria, tutte queste cose qua. Cosa fece Draghi? Draghi, con quelle sue famose tre parole, whatever it takes, disse: non vi preoccupate, qualsiasi cosa succeda, la Banca Centrale Europea sarà presente a determinate condizioni, ma con le sue risorse illimitate, per fare in modo che non ci sia la fine, la rottura dell'euro. Questo da solo, queste tre parole, sono state sufficienti a fare in modo che chi scommetteva sulla caduta dell'euro e sulla bancarotta di paesi come l'Italia si rendesse conto che non puoi scommettere contro chi può stampare moneta in maniera indefinita se necessario. È una scommessa che perderai sicuramente e allora devi cercare qualche altro modo per fare affari, non fare affari contro l'euro, ma con l'euro, che è quello che con alti e bassi abbiamo visto dal 2012 ad adesso.
Restiamo su questo discorso delle politiche monetarie, perché hai parlato di Italia, Grecia, Spagna, insomma l'Europa mediterranea, un'Europa che a detta di tutti viaggiava all'epoca, forse ancora oggi, a una velocità diversa rispetto alle economie del nord Europa. Ti chiedo, nel corso del suo mandato, in particolare in quel momento di crisi, Draghi è stato anche influenzato dalla sua nazionalità, dall'essere italiano? Ha adottato forse un occhio di riguardo per il suo paese?
Beh, è innegabile nei fatti che le politiche di Draghi abbiano aiutato anche l'Italia. L'Italia è il più grande debito pubblico d'Europa e adesso noi paghiamo un tasso estremamente basso su questo enorme debito pubblico. È un tasso in calo. Questo è probabilmente molto più merito di Draghi e delle sue politiche di monetaria, appunto di tassi bassi, che di quello che hanno fatto i nostri governanti in questi ultimi anni. Quindi oggettivamente le politiche di Draghi hanno aiutato l'Italia e hanno permesso all'Italia di avere quella debolissima ripresa che abbiamo visto in questi anni, se no la nostra recessione dal 2007 forse non sarebbe mai finita. Allo stesso tempo Draghi, in quanto italiano e dovendo operare in Germania, che la Germania è il paese più forte dell'area euro, ha sempre vissuto anche un po' come uno stigma questo suo essere italiano e ha dovuto controbilanciare questo stigma. Quindi è stato molto attento a non dare mai nessuna impressione di preferenza nei confronti dell'Italia. Se lui aiutava l'Italia è perché senza Italia, come senza tanti altri paesi, non ci sarebbe l'euro. Il suo compito era aiutare l'area euro to cure. E aiutare l'area euro to core vuol dire anche aiutare paesi come l'Italia.
Pragmatismo, quindi, ancora una volta. E che mi dici però dal punto di vista della concertazione, no, tra i paesi, tra l'Unione Monetaria che lui dirigeva in quel momento, che mi dici del rapporto invece con Weidmann, ad esempio, che all'epoca da tutti era definito come il falco che sorvegliava le politiche di Draghi e non c'era occasione in cui le criticasse, insomma.
Sì, questa è stata, come dire, la spina nel fianco di Draghi nei suoi 8 anni alla BCE. Ha avuto un rapporto estremamente complesso con l'opinione pubblica tedesca, che è stata sempre scettica, quando non apertamente ostile, alle sue politiche, dicendo che erano mirate solo ad aiutare i paesi deboli che non erano in grado di riformarsi come il nostro, e in particolare con una persona come Jens Weidmann, il presidente della Bundesbank, un banchiere centrale giovane, molto bravo mediaticamente, molto cortese, molto affabile e allo stesso tempo inflessibile nella sua criticità. C'era un periodo in cui, è un capitolo anche del libro che abbiamo scritto, che si intitola Nein zu allem, no a tutto, perché c'era un periodo in cui qualsiasi cosa venisse proposta da Draghi e dalla BCE, la Germania, Weidmann, la Bundesbank dicevano no. E la forza e il coraggio di Draghi è stato quello di essere capace di fare le sue politiche di sostegno e di, come dire, espansione monetaria malgrado l'opposizione della Germania. Questo è qualcosa che adesso sembra normale, ma all'epoca era impensabile perché l'euro è stato modellato sul Deutschmark, sul marco tedesco, una valuta forte, stabile, e i tedeschi, quando hanno accettato di fare l'euro, l'hanno accettato purché l'euro fosse modellato sul modello del loro marco. Fare qualche cosa contro la Germania prima di Draghi era impossibile. Ma Draghi ha preso il mandato, facciamo le cose per l'area euro e non solo per la Germania, e l'ha perseguito coerentemente.
Oggi Draghi ha concluso il suo mandato e c'è Christine Lagarde, il suo successore, tra l'altro la prima donna a firmare le banconote dell'euro. Volevo continuare questo discorso legato alla continuità delle politiche monetarie. Da un lato, rivolto proprio a Christine Lagarde, se il nuovo presidente intenderà proseguire i discorsi e le politiche avviate da Draghi. In secondo luogo, volevo sapere a che punto è invece la continuità che i singoli paesi europei, il cui debito è più a rischio, stiano dando dal punto di vista delle riforme strutturali per, diciamo, sfruttare appieno il bazooka, così dire, che Draghi ha messo a loro disposizione.
Lagarde e Draghi hanno due profili molto diversi. Lagarde è un avvocato, Draghi ha un dottorato in economia, tra l'altro i due relatori della sua tesi dottorato sono due premi Nobel dell'economia, insomma non è uno che si trova dietro ogni angolo. Ma detto questo, Lagarde, nelle prime cose che ha detto e nell'esperienza passata che ha avuto come ministro delle finanze francese e come managing director del Fondo Monetario Internazionale, ha dato sempre segno di continuità con le politiche di Draghi. Adesso quello che c'è, dopo anni di grande espansione, di creatività da parte della Banca Centrale per sostenere l'economia, adesso quello che la BCE vuole cominciare è una review, un riguardare a tutti gli strumenti che sono stati messi in campo e vedere di sistematizzarli e di capire cosa ha funzionato e cosa magari ha funzionato meno bene. Quanto alle riforme, la BCE in questi anni ha creato uno spazio di ripresa che in Italia non è stata forte, ma c'è stata, in altri paesi è stata molto più forte, per permettere ai paesi di mettere in sesto la loro economia senza dover fare riforme lacrime e sangue, ma in un momento favorevole. Adesso la congiuntura a livello mondiale sembra che vada verso un rallentamento. Il momento è sicuramente meno favorevole, ma se l'Italia, meno di altri paesi, non ha saputo sfruttare l'occasione di questi anni, la colpa sarà solo dei governanti italiani.
Un'ultima domanda è il futuro di Draghi, no? Circolano le più disparate ipotesi, c'è sempre un velo di mistero che circonda l'uomo, e però tra le tante ipotesi si è fatta largo anche quella che lo vorrebbe Presidente della Repubblica, un'ipotesi che incredibilmente ha trovato anche il consenso della Lega qui in Italia, ma perché no, ha detto Matteo Salvini. È un'ipotesi plausibile? È un profilo quello di Draghi che potrebbe farci un pensiero?
Beh, insomma, che abbia le carte per farlo, sì, poi lo decideranno i politici quando finirà il mandato di Mattarella. L'unica cosa che, insomma, che penso di poter dire su questo punto è che, come dire, una riserva della Repubblica, per chiamarla così, come Draghi è, se si troverà a essere chiamato prima della fine del mandato di Mattarella, vorrà dire che l'Italia sarà in una situazione di crisi veramente disperata, quindi speriamo che non ce ne sia bisogno.
Grazie Alessandro.
Molto interessante quello che ci ha raccontato Ronald Jalmon, è l'autore del libro su Mario Draghi. Io vi invito ancora una volta a visitare il sito internet della casa editrice dell'Università Niccolò Cusano, la edicusano.it, perché appunto a proposito di saggistica, di economia, ma non solo, proprio su tutti i temi trattati dalle varie facoltà dell'Università Niccolò Cusano ci sono tantissimi saggi pubblicati online che potete acquistare anche online. Sfogliate il nostro catalogo, ripeto ancora una volta, su edicusano.it. È stato un piacere leggere insieme a voi il libro Veritas. Torna la prossima settimana. Ciao a tutti.